Fred Film Radio, Taormina Film Festival, Italy.
Angela Cerbi, Fred Film Radio, siamo pronti a una nuova intervista e sono molto 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 contento perché sono qua con, ovviamente a distanza, purtroppo non live, on stage, ma a distanza con
Marco Scotuzzi
e Andrea Brusa per il film Le Voci Sole. Buongiorno.
Ciao Angelo.
Ciao.
Allora, incominciamo da dare la notizia che si sa già, ma che magari tanti italiani non sanno, che voi siete reduci da un festival a Seattle, dal Seattle International Film Festival, dove avete vinto il premio per miglior film. Parliamone un po' di questa cosa.
Nella sezione New Directors.
New Directors, ecco, specifichiamo, esatto.
Perché Andrea e io veniamo da, insomma, comunque un... visto che abbiamo una certa età, da un discreto percorso di cortometraggi, ne abbiamo fatti insomma 6 o 7, e adesso abbiamo fatto la nostra opera prima. E questo nostro primo film è stato appunto preso al Festival di Seattle, in anteprima mondiale, è stata per noi una grandissima sorpresa, un grandissimo onore andare a attraversare il mondo e arrivare a Seattle a presentare il nostro film, e già ci sembrava un miracolo questa selezione. E il fatto di andare lì e vincere il premio della nostra competizione New Directors, perché chiaramente essendo opera prima eravamo in questa competizione, è stato motivo di infinita gioia che ancora non si è esaurita. E ancora qui a festeggiare dopo più di un mese dalla
nostra. Esatto, che siete ancora lì che smaltite. Allora, parliamo del film. Intanto il film avrà un'uscita evento il 4, 5 e 6 di luglio. E parteciperete al Festival di Taormina anche.
Esatto.
Quindi, oltretutto, un gran festival, un posto fantastico. Io tutte le volte che sono andato me la sono goduta proprio alla grande, perché è un posto veramente perfetto per un festival di cinema, secondo me. Soprattutto in questo periodo. E anche perché se fa sto caldo, almeno lì c'è il mare, capite?
Esatto.
Allora, questa è la notizia, diciamo, più nuova. Parliamo del film. Il film è la storia di una famiglia che si separa perché il padre deve andare a lavorare in Polonia perché non ha lavoro in Italia, e tutto il film è il dialogo telefonico via videotelefono tra la famiglia, madre e figlio che rimane in Italia, e il padre che è in Polonia. Che detto così sembrerebbe una cosa difficilissima da reggere sulla lunghezza di un lungometraggio, no? Da reggere dal punto di vista narrativo e di ritmo, invece voi ce la fate egregiamente. Quindi la prima domanda è: l'idea come è venuta, e più che altro la scrittura come è stata, avendo questi presupposti complessi?
Guarda, innanzitutto ti ringrazio per questa domanda. Avevamo tanta voglia, devo dire, Marcone, di esordire, nel senso che avevamo fatto 4200 cortometraggi, che sono fantastici, e sono un cortometraggio, un linguaggio meraviglioso. Tanto ne abbiamo ancora già fatto un altro appena girato, però avevamo voglia di provare a fare un lungo, no? Senza aspettare i 400 anni, tutte le varie domande, che giustamente in realtà poi sono la filiera quella corretta da seguire. Ragionavamo da un po' su, io e Marco, su, diciamo, in tutti i nostri cortometraggi abbiamo sempre un po' raccontato storie di personaggi intrappolati in situazioni kafkiane, al limite del grottesco, contro forze invisibili più grandi di loro. E quindi questa storia un po' degli internet daredevil, degli youtuber, di questa trappola in cui di fatto ti chiudi poi perché sei un po' schiavizzato da questa continua ripetizione di tormentoni e situazioni comunque familiari per gli spettatori, ci aveva molto intrigato da tanto. Quindi ci ragionavamo da un bel po' su questa idea. Poi questo e la voglia di esordire abbiamo detto: vabbè, dai, qua va trovato il giro. È vero che il rischio, c'era un enorme rischio. Ecco, quello che volevamo fare era evitare di fare un film da, non lo so, sparo una cifra, 1,5 milioni di euro.
Sì.
Ecco, 1,5 milioni di euro con 5.000 euro, perché sarebbe poi venuta una cafonata. Quindi volevamo fare un film che costasse poco, no? Non so se è un merito fare un film che costasse poco.
Sì, ma è un merito se riesci a fare un film che costa poco e che poi vale, quello sì che è un merito, perché un film che costa poco fatto male non è un merito, ovviamente.
Devo dire, dobbiamo dire grazie a una serie infinita di persone, tra cui anche questa fonderia, questa fabbrica che ci ha aperto le porte e ha sposato il progetto completamente, perché quasi metà del film avviene in una fonderia che, diciamo così, non si è fermata per le riprese del film. Era sempre in lavorazione, noi ci siamo adattati, chiaramente, ai ritmi della fonderia. È stato un luogo un po' metaforico del film, perché accompagna ciò che succede ai personaggi. Quindi si parte dall'esterno, da queste... insomma, dove si vede il cielo, piano piano si va sempre più vicino al fuoco, come un po' una discesa agli inferi, che succede, accade ai personaggi, e in qualche modo rappresentata anche dal luogo di lavoro del nostro protagonista maschile.
Sì, che la cosa interessante è che non è mai, noi non lo vediamo mai lavorare, cioè il luogo di lavoro è sempre un non luogo quasi astratto, una... Sì, forse una gabbia, non so, comunque un posto dove lui non c'è, dove noi sappiamo che lui deve stare, ma in cui non lo vediamo mai, no? Anche questa è una scelta molto arguta, secondo me.
In parte lo volevamo fare perché era cercare di rappresentare quel mondo dagli occhi della moglie, più che altro, in realtà. Quindi non tanto vedere lui, ma quello che vedeva lui filtrato dagli occhi, in realtà, di Rita, che è la moglie, che ha la percezione di quel mondo solo dalle videochiamate.
Dilatato.
Sì. E poi un po' perché mi piaceva questa idea del messaggio in bottiglia, no? Di queste conversazioni, di questi messaggi mandati, che era di fatto poi perso in questo orizzonte molto sfumato di qualche dettaglio, qualche totale molto dilatato, ma che... Altrimenti ci fosse stata la presenza di Giovanni, diciamo, il personaggio di Giovanni, tutta l'attenzione sarebbe poi andata a finire su di lui.
Sì. No, ma poi perdevi completamente l'effetto di straniamento e di lontananza e di non casa che quel luogo di lavoro aveva rispetto ai racconti che noi come Rita sentiamo, no? Cioè, percepiamo di rimbalzo. Pochi racconti, perché il personaggio di Giovanni è uno che parla poco, essenziale, che già è proprio molto, come dire, tagliato, squadrato, ecco. E vi volevo chiedere una cosa, il titolo Le voci sole, perché c'è una frase, c'è una battuta che fa Giovanni nel film che è fantastica. Le voci sole sono quelli che in un thread di commento sui social criticano, no? Sono contro, denigrano, accusano, insultano, vengono considerate le voci sole, no? E il figlio di Giovanni gli dice al padre: tu non ti preoccupare, queste sono voci sole, servono perché gli altri ti diano retta, no? E perché questo titolo? E come ci siete, come avete, cioè il titolo è venuto fuori dopo o era la partenza e poi la storia è stata conseguente?
No, il titolo era, c'era un altro titolo orribile, devo dire, che
provvisorio.
Molto da, come dire, da film proprio di cassa, cioè non c'entrava niente con l'animo di questo film. E sentivamo l'idea che in questo caso servisse proprio un titolo che veniva da una battuta. E quando sono diventate sempre più centrali, anche avendole poi presenti nel film, queste voci sfumate che arrivavano dal fondo, con gli hater, forse alcuni ci hanno detto sono gli hater, sì, forse sono gli hater, non so.
Esatto.
E da lì, una delle ultimissime versioni della sceneggiatura, ho detto, allora abbiamo tirato fuori questo modo di definirla, che questo guru americano che un po' influenza questo figlio, no? Che per la passione, per, diciamo, guidare i genitori come nuovi influencer di internet, le definisce in questo modo.
Sì, e poi ci piace che sia come una sorta di domanda aperta, perché non è detto che siamo solamente gli hater, tant'è che Rita, protagonista femminile del nostro film, a un certo punto dice: ma siamo noi, si chiede, siamo noi le voci sole? Cioè, potenzialmente ognuno di noi può essere,
certo. può
scivolare lì, se non ha quel tipo di accortezza, quel tipo di consapevolezza, lo siamo un po' tutti. E quindi niente, è una domanda che ci piacerebbe vedere cosa rispondono gli spettatori quando uscirà al cinema.
No, c'è questa battuta, dicevo, che a me me la sono anche scritta per non dimenticarmela, che dice quando appunto il figlio dice a Giovanni: fregatene, queste sono voci sole, lui gli dice sì, sono voci sole, ma gridano forte, io non sono sordo. Quindi anche il fatto di sentirsi anche vagamente superiori e diciamo impermeabili alle critiche, disconosciuti, non è così automatico. Difatti poi il film racconta un'evoluzione, un arco narrativo che porta poi a un crollo di un sogno, no? Avete scelto due attori, mostri sacri della comicità, per due ruoli che non sono per niente comici. Cioè l'Alessandro Faiella e appunto il magico Giovanni Storti. Come mai questa scelta e come avete lavorato con loro? Perché loro riescono a, cioè sono sempre hanno sempre quella vaga leggerezza e da attore comico, però non sono mai fuori ruolo, sono sempre drammaticamente giusti e equilibrati, bilanciati, no? Quindi qual è stato il vostro lavoro? Cioè, perché la scelta di loro due e come ci avete lavorato?
Allora, con Giovanni Storti abbiamo già lavorato in passato in un cortometraggio, era stato protagonista appunto di un cortometraggio che abbiamo fatto 5 anni fa, Magic Alps, e ci siamo trovati particolarmente bene, e anche lì in realtà aveva un ruolo insomma drammatico. Abbiamo scoperto questa vena di Giovanni che per noi funziona benissimo, allora abbiamo detto ok, perché non immaginare un film con lui come protagonista in questa chiave, anche perché il viso di Giovanni è molto austero, si presta anche a ruoli appunto che non sono comici. Quindi siamo andati inizialmente da Giovanni. Giovanni è stato il primo a farci il nome di Alessandra Faiella, perché noi pensiamo sempre che se c'è una chimica buona tra gli attori è tutto molto prezioso per il film, soprattutto certo. Per un film comunque piccolino, dove si basa anche sugli equilibri proprio così, di sensibilità anche proprio tra gli attori, visto che appunto abbiamo girato durante il Covid, la troupe era ridotta all'osso, insomma. Sicuramente poi, visto che erano, cioè buona parte del film sono lunghe videochiamate, e gli attori comici hanno un tipo di ritmo, un tipo d'ascolto che tiene su comunque la scena, e ci sembrava comunque, diciamo così, importante per la scelta di questo film. E insieme ci piaceva scoprire insieme a loro un volto un po' diverso rispetto a come siamo soliti conoscere appunto Alessandra Faiella e Giovanni Storti. Abbiamo fatto diverse prove e ci sono piaciuti particolarmente. E allora, chiaro, poi a noi piacciono le sfide. E quindi cercare di prendere un attore che è famoso in un contesto e portarlo in un contesto completamente diverso, per noi è già una figata. Poi magari la prossima volta andiamo a schiantarci contro un muro. Solo rende tutto ancora più stimolante, più vivo, e abbiamo visto che anche per loro era qualcosa di particolarmente, insomma, così, stimolante.
Sentite, no, scusa, di pure.
Loro, devo dire, hanno avuto una disponibilità incredibile, nel senso che comunque questo è apparentemente un film così produttivamente semplice, in realtà non è stato affatto, non solo perché abbiamo avuto il Covid, poi sul set abbiamo dovuto interrompere per 4 mesi la produzione di un film di questo tipo, che insomma un'interruzione così grossa può causare di solito la fine del progetto, ma anche perché era proprio un film un po' anomalo. Calcola che loro recitavano veramente live in 2 appartamenti diversi, quindi con i ritorni del telefono, con i ritardi, le voci che saltavano, cioè è stata una cosa difficilissima. E non era ben chiaro a nessuno, devo dire neanche a noi sul set, questa cosa che a un certo punto poi ci sarebbe stata la fabbrica, non l'avevamo ancora girata. E nessuno aveva bene in mente, ma quindi poi queste cose, poi dovremmo doppiare, quindi mi ricordo Giovanni ci prendeva sempre in giro, che diceva, questi sta facendo un docufilm, e hanno avuto una disponibilità totale, veramente, che mai ci saremmo immaginati a questo livello, nel farsi accompagnare da noi, che ripeto, avevamo le idee chiare fino a ciò, nella direzione di questi due ruoli molto molto complessi.
E il quanto siete riusciti a stare fedeli alla scrittura? Avete dovuto appunto, magari per motivi esterni, di contingenza sociale, e avete dovuto fare delle modifiche alla sceneggiatura? Siete riusciti a stare fedeli? Vi siete resi conto, magari girando, che c'era bisogno di fare dei cambiamenti?
Beh, diciamo che questa interruzione, appunto, noi da ottobre a gennaio abbiamo avuto questa interruzione delle riprese, e quello che avevamo girato appunto ad ottobre, che era meno di metà film, comunque, insomma, abbiamo girato qualcosa ad inizio film, qualcosa a metà, qualcosa alla fine, abbiamo cominciato a montare quello che avevamo girato. E così ci siamo resi conto che certe cose magari potevamo appunto aggiungerle, potevamo piuttosto togliere delle altre, e sia dal punto di vista registico, sia dal punto di vista di scrittura, delle modifiche qui e lì le abbiamo fatte. E infatti devo dire che la nostra peggior, diciamo così, sfortuna a ottobre, quando abbiamo detto caspita, dobbiamo interrompere le riprese, chissà quando potremo ritornare sul set, si è trasformata in realtà in una fortuna. è paradossale un po' questa cosa, solo che abbiamo potuto vedere un po' dei pezzi del film che stavano crescendo e ce lo siamo immaginati così, ancora meglio, non abbiamo stravolto nulla, semplicemente abbiamo accordato meglio alcuni passaggi di alcune scene ed è stato quindi alla fine anche una fortuna.
Sì, non diciamo al produttore perché insomma tornare a recuperare quelle riprese è stato molto complesso e un grande punto di domanda, devo dire, se era, perché ovviamente per mille motivi.
E sentite, faccio una domanda che quando mi capita di avere dei registi che lavorano in coppia faccio sempre perché la curiosità è più forte di me. Come lavorate sul set? Cioè, vi sedete lì e avete due seggioline, con scritto regista e regista, e come... Un in piedi, state in piedi allora, facciamo così, state in piedi e come, cioè, vi dividete i compiti o è un lavoro più di coesione che cambia, che varia e che si modula?
In questo caso quasi abbiamo fatto entrambe, però sì, di solito diciamo io vengo più dalla scrittura, Marco dalla fotografia e quindi diciamo ci dividiamo un po' i compiti in questo, però qua quasi era talmente un set piccolo dove c'era da fare tutto, c'erano 6.000 persone, sempre seguendo le regole del protocollo, ovviamente, se no poi il produttore andrà in Italia, che tanto va in galera lui nel caso.
Ma sì, chi se ne frega, ma appunto.
Quindi ci siamo abbastanza, sì, poi in generale c'è sempre questa macro divisione del lavoro, però direi che abbiamo fatto, eravamo talmente fini in un metro quadro che...
Sì, sì, facevamo anche l'assistente di regione, portavo i caffè, lei mi faceva le sigarette, noi, diciamo così, condividevamo tutto.
Bene, quindi adesso cosa state facendo? A parte aspettare l'uscita del film e prepararvi per Taormina, ovviamente.
Abbiamo girato un nuovo cortometraggio, ecco. Poco prima, tre giorni prima di partire per Seattle. Possiamo spoilerare qualcosa?
Sì, cosa dici?
Sì, certo. Abbiamo un attore protagonista pazzesco perché per la prima volta ho avuto l'onore di lavorare con Andrea non solo come co-regista ma anche come attore principale del nostro corto.
Unico
effettivamente.
Cioè, adesso però ti devi fermare Andrea Bazzi, che scrivi, dirigi, reciti, eh? Non ti, qua, ti stai allargando un po'?
A furia che non abbiamo più una lira. Qua capito, tu dici basso budget, ma qui ormai siamo...
sotto il budget,
hai capito? E quindi stiamo raccontando, stiamo finendo la cosa.
Bene, quindi poi vabbè, poi magari vi metterete lì su un prossimo lungo, perché una volta che si comincia con i lunghi bisogna continuare, mica si molla,
assolutamente. Sì,
che
sì.
Siete su questa, adesso che avete preso questa scia, poi
sì.
Adesso non vi abituate troppo bene, però è che ogni volta che ogni film poi deve vincere, perché poi sennò poi viene lo scoramento, se non capita.
No, non corriamo questo rischio, non corriamo
Va bene, allora io ringrazio moltissimo Andrea Brusa e Marco Scotuzzi per essere stati ospiti di Fred per il film Le Voci Sole, che ricordiamo esce in uscita evento il 4, 5, 6 di luglio e che avrà l'anteprima al Festival di Taormina, e di questo Fred ne riparlerà perché dobbiamo fare uno special su Taormina, quindi inseriremo anche voi di nuovo. Vi ringrazio molto, in bocca al lupo, spero di vedervi presto in the flesh, come si dice, non solo via Zoom. Io sono Angelo Acerbi per Fred Film Radio, The Festival Insider. Grazie mille.
Grazie, ciao.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.